Maracanã.
Il peccato mortale di Teo è il primo giallo, perché quello è inutile, ed è, sapendo di essere tra l'altro diffidato, ti dava già la garanzia di saltare l'ottavo. Poi condivido, secondo me è perfetta l'analisi che ha fatto Ibrahimovic, ci siamo ammazzati da soli.
Ma guarda, io penso che Milan sia suicidato 3 volte. Ha iniziato a Zagabria, ha continuato a Rotterdam e ha proseguito ieri. Quindi questo percorso in Champions nelle ultime 3 partite deve far fare delle riflessioni in generale, un po' su tutta la stagione che è vissuta su degli episodi, secondo me, fantozziani.
Io direi un 70% di responsabilità a Teo Hernandez e il 30% comunque lo darei anche all'allenatore, perché non mi è piaciuto la gestione dei cambi del post espulsione di Teo. Non è la prima volta che vediamo dei comportamenti del genere, non ci dimentichiamo il famoso Colin Breck a Roma, è il peggior anno di Teo Hernandez al Milan.
Io non parlerei proprio di disfatta, perché comunque è vero che siamo usciti dalla Champions League, ma è anche vero che nella stagione con Sensao e il Milan ha vinto comunque un trofeo. Quindi questa è una cosa da considerare e tenere ben presente. Così come non parlerei di disfatta manageriale, perché hanno comunque comprato 2 giocatori di primaria importanza, che sono Jimenez e Walker.
Non confondiamo errori tecnici anche gravi da mani nei capelli, come quelli di Gabbia a Zagabria e Maignan a Rotterdam, con il tipo di errore di ieri sera. Cioè, questo non è un errore, quella è follia.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Sai chi vi ascolta voi?
Sì.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Bene, tutta l'Italia uscita dalla Champions, tutta l'Italia, no vabbè, è rimasta l'Inter, meno male, speriamo che possa andare avanti il più possibile. Va bene, oggi sarà un'altra giornata calda, perché abbiamo sentito quello che hanno detto ieri i nostri,
per
diciamo,
poco.
Che dice? Che dice?
Per poco.
Per poco che vuol dire? Ah, è rimasto l'Inter, sì, a rappresentare l'Italia in Champions. No, abbiamo sentito quello che hanno detto ieri sulla giornata, diciamo, negativa di Atalanta e Milan. Oggi non oso pensare quello che verrà fuori, e soprattutto, insomma, abbiamo tantissimi ospiti. Io già ho dato un'occhiata alla scaletta, veramente. Oggi sarà un lungo pomeriggio, un lungo dibattito dopo l'uscita di scena anche della Juventus di ieri sera, e questa sera in Europa League impegnata la Roma, e leggevo che adesso questa cosa qui veramente a me mi fa sorridere, però che il destino delle 5 squadre in Champions, ancora possibile vedere 5 squadre italiane qualificate, dipenderà da Lazio e Roma. Quindi adesso dipende tutto. Potrebbe infatti accadere che se una tra Lazio e Roma dovesse arrivare a vincere la competizione, traguardo che garantisce il diritto di un posto alla Champions l'anno successivo, e contemporaneamente chiudere fuori dalla top 4 in Serie A, quindi se arrivano fuori dalle prime 4 queste due, una delle due vince praticamente l'Europa League, allora avremo 5 squadre in Champions. Questo non...
Motta mi ha fatto perdere la scommessa.
Motta ci ha fatto perdere la pazienza. Allora, detto questo, siccome abbiamo tante cose, saluto immediatamente nella cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani, come sempre, che ci accompagnano in questa giornata. Vi ricordo anche un po' al volo il palinsesto di oggi, perché dopo di noi alle 17, come sempre a tutta C, il secondo appuntamento quotidiano della trasmissione dedicata alla Lega Serie C, il primo è dalle 10 alle 11, poi ci sarà dalle 18 alle 20 Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini a chiudere il TMV News alle ore 20. Mentre vi dico già che domani, insomma, palinsesto ancora lungo con storie di calcio, Euro Maracanà, Football Rewind, quindi domani c'è una bella storia di calcio che vi proponiamo, e vi invito a seguire. Sta cosa qui che si accende e si spegne è spettacolare, proprio. Andiamo avanti. Tutta l'Italia, sì, tanto. Va bene, andiamo ai titoli, che è meglio, dai, andiamo ai titoli. 1, 2 e 3 tutti fuori. Ricordate una volta c'era 1, 2, 3 stella? Invece qui abbiamo fatto un nuovo gioco. 1, 2, 3 tutti fuori. Dal paradiso all'inferno in tre giorni. Motta dal paradiso dopo la vittoria con l'Inter all'inferno di ieri sera dopo la sconfitta con il PSV Eindhoven. Teo scaricato, questo è un po' quello che sta avvenendo in casa Milan, le scuse non bastano. Teo scaricato addirittura con, la, con diciamo, il messaggio chiaro anche della cessione a fine campionato. Lokman Gasperini, aria di divorzio, un tentativo per riportare un po' di pace, lo potrebbe fare per Cassi, ma rapporti tesi. Roma niente scherzi, questo pomeriggio contro il Porto, la Roma deve fare di tutto per poter andare avanti in Europa League. Ancelotti e Mbappé cancellano il City, la fine di un'era. Bene, e allora, torniamo a noi, arrivano già tanti messaggi e quindi non ho capito questo messaggio, mi sembra, cerco di rispiegarmi. Sì, ma che c'entra Marco il quinto posto? Non abbiamo detto c'è, cioè, 5 squadre, non il quinto posto, quindi se dovessero uscire Roma e Lazio in questo momento dalle prime 4, cioè non dovessero arrivare nelle prime 4 posizioni e una delle due vince l'Europa League, va automaticamente in Champions e quindi oltre alle 4 squadre che vanno c'è, cioè, anche la quinta, quindi sarebbero 5 squadre. Tutto qua. Allora, poi se volete c'è la spiegazione scritta, potrebbe accadere, la leggo proprio perché magari mi sono espresso male. Potrebbe infatti accadere che se una tra Roma e Lazio dovesse arrivare a vincere la competizione traguardo che garantisce un diritto imposto alla Champions League dell'anno successivo e contemporaneamente chiudere fuori dalle top 4 in Serie A. Al momento la squadra di Baroni è appaiata alla Juventus proprio al quarto posto, quella di Ranieri è nona. Insomma, quella per diventare la quinta italiana a giocarsi la massima competizione europea non sarebbe più una corsa aperta a tutti, ma solo un derby tra le romane a caccia della Coppa alzata dall'Atalanta un anno fa. Chiaro stufat? Così specifichiamo.
Allora, stasera la magica contro il Porto e contro i gufi.
Non lo so se ci sono i gufi. Boh. Allora, ci sono tanti audio. Ieri piallata totale in Olanda, altro che la Juve di Motta era nata. Dunque, sì, ma che c'entra? Questo l'abbiamo già letto, quindi... ciao Marco, oggi succederà il solito giù riguardo Motta, su e giù, le montagne russe di ogni settimana. Oggi ne parlerete male. Poi vincerai e direte che finalmente ha trovato il bandolo. Non so perché, continuate a cercare di salvarlo da una bocciatura netta. L'anno scorso è andata come è andata perché aveva un grande Bologna. Per fortuna nostra se n'è andato ed è arrivato italiano Luca da Bologna. Io sono abituato sempre ad analizzare quello che vedo, perché comunque in campionato ha vinto 3 partite consecutive, ha battuto l'Inter e tu devi partire lì, aveva vinto anche col PSV Eindhoven. Non mi aspettavo ieri un'eliminazione del genere, come è avvenuta, e anche, diciamo, le scelte che ha fatto l'allenatore. Oggi si parlerà di questo, montagne russe, si analizza sempre quello che si vede, Luca, perché magari io non ho la sfera di cristallo per poter, poi se è da bocciare non sono io a deciderlo, ma c'è una società che dovrà decidere se è da bocciare o meno l'allenatore. E poi se vogliamo parlare, parliamo, magari come ho detto questa mattina, se dobbiamo parlare degli allenatori allora li mandiamo via tutti e tre, con Sesau, Gasperini e Motta, per quello che hanno fatto in quest'ultimo turno, perché non mi venite a parlare della crisi del calcio italiano, di tutte queste cavolate che bisogna dire ogni volta che succedono queste cose. E dobbiamo dire che le tre squadre italiane sono uscite con 3 squadre inferiori, Poi che una abbia fatto bene, sta facendo bene il Brugge, ma se prendo le squadre, l'Atalanta è superiore al Brugge, è andata come è andata, è uscita evidentemente in queste andate e ritorno ha fatto meglio quella squadra. Il Feyenoord non lo considero proprio, perché la squadra è nettamente inferiore al Milan, e per me inferiore anche il PSV Eindhoven alla Juventus. Poi possiamo analizzare tutti gli errori che sono stati fatti, le scelte, le stupidaggini in campo, il momento di condizione di una squadra come l'Atalanta, che nelle ultime 8 partite ne ha vinte solo 2, e quindi questo ci deve è un campanello d'allarme, è quello che succede all'interno dei gruppi, l'esplosione di Gasperini, la risposta di Lokman, quello che ha fatto Teo, la gestione delle società, vedi la Juventus e vedi il Milan, che non sono gestite da Juventus e da Milan, e tutto quello che volete. Però, ripeto, analizziamo quello che vediamo. Quindi, poi se deve essere bocciato Motta, lo bocciassero, a me che mi interessa. Insomma, io parto dal presupposto che Motta comunque è un allenatore che ha un potenziale, che evidentemente non riesce in questo momento, anche perché tu sei tifoso del Bologna, insomma, non riconoscere che ha fatto bene il Bologna l'anno scorso non è corretto. Sta facendo bene Italiano, ha fatto bene, poi vediamo, perché ripeto, Motta è arrivato in Champions League, Italiano non c'è arrivato ancora, quindi per fare bene o per raggiungere deve portare il Bologna in Champions, perché se già arriva dietro non ha fatto lo stesso lavoro che ha fatto Motta. Quindi sono due cose differenti. Motta si è trovata alla Juventus primo anno a fare la Champions con una squadra molto giovane. Io parlerei anche di alcuni giocatori che secondo me non sono da Juventus. C'è tutta una serie di valutazioni, tra cui anche le scelte dell'allenatore che si incaponisce, un allenatore che ha un'idea, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi parleremo di tutto. Dunque, buongiorno Marco, dico solo una cosa, anzi faccio un nome, Thuram, esatto. Come si fa a non capire che è imprescindibile nel centrocampo della Juventus, e che non mi venisse a dire che non può giocare 3 partite a settimana un atleta, anzi un gigante di 24 anni, Motta presuntuoso, affetto da fenomenite. Gianni, mi trovo molto d'accordo con questo messaggio, questa cosa l'avevamo già detta ieri in anteprima, quando, anzi non ieri, l'altro ieri, quando già si era ventilata l'ipotesi della possibilità di non vedere in campo Thuram, che io non comprendo, per me il giocatore in questo momento che non può non scendere in campo, ecco qui io faccio un appunto forte all'allenatore, tanto sto vedendo un po' di situazione a Zingonia per capire che cosa succederà da questo incontro o meno che c'è stato, ci sarà, per portare un po' di pace, per riportare la pace, non comprendo nemmeno io questa scelta di non far giocare Thuram, non può essere spiegata con il sovraccarico di partite. Non mi sono piaciute le scelte che ha fatto in corsa l'allenatore, i cambi, questo ostinarsi, diciamo così, a leggere la partita in un solo modo. Poi può essere dettato dal fatto che lui è un incapace, questo non lo so, può essere dettato dal fatto che lui si ostini con la sua idea e non ne vuole sapere, quindi un po' presuntuoso, può essere anche questo, e quindi ne parleremo come sempre. Poi dopo ci saranno tutti gli ospiti, io lascerò la parola a loro. Oggi uno dei quesiti è se Motta è ai titoli di coda con la Juventus, o se l'eventuale quarto posto, perché non voglio considerare la Coppa Italia, se l'eventuale quarto posto possa consentire a Motta di rimanere e quindi di proseguire il cammino con la Juventus se dovesse arrivare quarto. Quindi chiederemo questo, se è ai titoli di coda, quindi esperienza che comunque è finita, non c'è margine. Ieri mi ha sorpreso anche il post gara, le parole dei giocatori e quelle dell'allenatore. E anche queste sono una situazione che va comunque analizzata, sembra quasi che ci sia una differenza di vedute, una mancanza di comunicazione, di vicinanza tra l'allenatore e il giocatore, perché ieri le parole di Locatelli e di Weah a fine partita fanno veramente pensare. Detto questo, non riesco nemmeno a capire come si possa non avere, dice ci è mancata la volontà, ci è mancata... non lo so, io sinceramente, stai giocando con la Juve in Champions League, un primo tempo equilibrato, ma dopo devi tirar fuori anche qualcosa dal punto di vista caratteriale, che mi sembrano veramente vuoti da questo punto di vista. Allora, andiamo a sentire un po' di audio, poi recupero anche un po' di messaggi, i vostri messaggi. Dunque, Marco, io mi ritengo un tifoso malato, però so essere obiettivo. Tre eliminazioni, tutte e tre contro pronostico. Il Milan per errori dei giocatori simbolo è a fine ciclo, è andata e ritorno. Atalanta figlia di una sottovalutazione del Bruges, troppa foga di recuperare subito partita, al ritorno serviva più equilibrio e il Gasp qualche errore lo ha fatto, come la sostituzione di Retegui al 60esimo. La Juve perché Motta mette lui avanti alla squadra e la dimostrazione la dà le panchine di Thuram e Vlahovic e la titolarità di Koopmeiners sempre. Ma Vlahovic e Kalulu Mani non potevano finire la partita insieme. Sì, altra nota che prendo e recepisco, perché la penso come te: quando devi recuperare una partita provi anche a scompigliare un po' la situazione e ad uscire da certi schemi. Ieri, ad esempio, avrei sicuramente optato per la ipotesi dei due attaccanti. Quando è uscito ho detto però, perché non farli giocare insieme e provare? Devi recuperare una partita. Detto questo, poi ci aggiungiamo anche certe situazioni poco fortunate, come l'infortunio di Veiga all'inizio della partita. Cioè, lì c'è una storia con i difensori centrali quest'anno che non riesce ad avere tregua. I pali colpiti da Vlahovic in un momento. Insomma, c'è anche questa parte qui, però non può, come sempre, fortuna e sfortuna, diciamo così, spiegare una prestazione. Allora, 331-8200-213, vai con i messaggi, vai.
Buongiorno, Andrea da Castelfidardo. Provo ad essere rapido e a dire tante cose sintetizzandole in poco tempo per quanto riguarda la Juve da juventino. Allora, secondo me, ieri sera Thiago Motta ha sbagliato varie cose, tra cui l'ingresso di Thuram, che sicuramente sarebbe servito prima, e Koopmeiners, se aveva la febbre, poteva anche non giocare per nulla anziché tenerlo in campo e praticamente essere quasi ininfluente. E secondo me si sta insistendo troppo con Nico Gonzalez, che non mi sembra ancora abbia trovato il ruolo giusto, non so. Fatto sta che in questa Juve, dove l'allenatore sbaglia anche le scelte e la squadra è giovane, ce lo siamo detti mille volte, io vedo giocatori come Yıldız, Koopmeiners, Vlahovic e chi più ne ha più ne metta, che sono completamente fuori rendimento.
Un po' più corti, ragazzi, però dai, vai con un altro audio.
Buongiorno Marco, sono Rudy. Volevo dire se adesso c'è ancora qualcuno che vuole tenere in piedi la figura di Motta, che per me è da agosto che continua a dire che è un allenatore mediocre, che parla di squadra, di dobbiamo essere squadra, ed è il primo che non fa squadra perché litiga con tutti i suoi giocatori. Non questo mette lo un dici giocatore lui, a posto giusto neanche a morire. Se per voi questo è ancora un buon allenatore, vabbè, per me è un pessimo allenatore, lo ha dimostrato.
Dammi un altro audio.
Ciao Marco. Per la disfatta europea, ma sai che non so cosa ti devo chiedere. Sono così proprio giù a livello calcistico che dispiace tantissimo perdere tre squadre in un colpo. Cioè, praticamente tre squadre qualcuno, scarse. Io penso che il Milan, l'Atalanta e la Juventus, cioè, è passato il turno il Benfica, il Lille. Ma non lo so, guarda, mi seguo, dai.
E vabbè, dai, ragazzi, però su, voglio dire, il calcio è anche questo, come abbiamo portato negli anni precedenti delle squadre in finali, si può uscire dalle competizioni europee e quindi senza farne una tragedia si analizza, si critica, come è giusto che si possa fare, ma senza farne una tragedia, stiamo parlando sempre di calcio, quindi su con la vita, vai!
Allora, buongiorno. Io non ho mai pensato che il campionato italiano non fosse competitivo, che fosse un campionato difficile, scorbutico, difensori arcini e quant'altro, però purtroppo dopo ieri sera io ho dovuto cambiare un po' la mia posizione, perché a questo punto mi viene da dire che non è assolutamente un campionato competitivo e esporta solo bestemmie, simulazioni.
Vabbè, dai.
partite con ritmi bassissimi,
esagerazioni,
partite completamente difensive dove allenatori preferiscono portare a casa l'1-1 o l'1-0 non superando mai la metà campo. In Europa vediamo i risultati. Io sono milanista, quindi non ho paura a nascondermi o a fare il tifoso.
Ma, non lo so, vedo sempre molta esagerazione, però ognuno può avere il suo punto di vista. Quindi mi sembra che negli ultimi, diciamo così, anni, insomma, siamo arrivati in fondo in alcune competizioni, ma non siamo riusciti a vincerle. Abbiamo vinto con l'Atalanta, stiamo facendo un cammino europeo importante, quindi io sto fatto che non sia allenante il campionato, io, per me ieri sera e l'altra sera le squadre che ci hanno eliminato sono state squadre inferiori alle nostre. Il calcio è anche questo, non sempre vince il più forte, e può capitare, però adesso mo li tira fuori sta solfa del calcio, non è italiano, Serie A, non è allenante, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora, insomma, abbiamo al momento ancora tre squadre nelle loro rispettive competizioni, cioè, abbiamo tre squadre, insomma, due al momento ancora sono in Europa League, vediamo che fa la Roma stasera, una sta ancora in Champions. Io mi limiterei a parlare delle singole squadre, poi ognuno può dire la sua. Vai con un altro audio, dai.
Ciao Marco, Antonio da Staminato. Io so che te non sarai d'accordo con me, però continuare a difendere il lavoro di Diego Motta credo che sia poco rispettoso anche verso chi segue il calcio, i tifosi, perché è vero, il PSV dove non è una squadraccia, ma è una squadra che nelle ultime sette di campionato ne ha vinte due, pareggiate tre e perse una. Quindi non è una squadra così imbattibile.
Sì, però scusami un attimo, voglio dire una cosa per essere chiaro. Non mi rompete le palle oggi col discorso di continuare a difendere, perché mi sembra di aver iniziato il discorso non difendendo nessuno, ma facendo una critica. Ora, se questo deve essere preso e non è rispettoso, io non sto difendendo nessuno. Mi sembra di aver fatto la critica anche questa mattina l'editoriale a Motta, a Gasperini, a Conceição, alla dirigenza del Milan, della Juventus. Io non sto difendendo nessuno, parlo sempre di quello che vedo, quindi non mi cominciate a rompere le scatole con questa storia. Poi, se mi dite, per te Motta è scarso come allenatore, io non lo ritengo scarso Motta. Penso che abbia delle difficoltà, che abbia dei limiti, che non riesce, diciamo, in questo momento a fare quello che deve fare. Ma non mi venite a dire che la difesa, cioè, no, non è rispettoso, non me fa, io l'ho detto anche oggi, non diamo sempre le lezioni a tutti quanti, dite la vostra liberamente, dite per me Motta è scarso, io rispetto tranquillamente il pensiero di chi lo dice, ma non cominciate a dire mi sembra poco rispetto, a parte che se io trovo quello che vuole difendere Motta mi dice le sue e l'accetto. Ieri abbiamo avuto qui un imprenditore come Luigi Foscale, grande tifoso del Milan, che ha difeso il Milan e la società. È libero di farlo? Sì, uno può dire non sono d'accordo, ma non diamo le patenti di rispetto e di sta roba qui, perché queste sono le cose che fanno un po', diciamo così, anche incazzare, cioè ognuno dice la sua. Cominciamo il rispetto poco rispettoso per chi non mi sembra che io abbia detto ho difeso Motta, Motta va salvato. Non lo dico io, non lo diranno nemmeno gli ospiti che verranno oggi in trasmissione, perché ne sono sicuro faranno tutti i loro appunti, i loro critici, perché hanno visto la partita, non è che si sono messi i tappi davanti agli occhi e hanno visto un'altra cosa. Quindi cerchiamo di essere un po' onesti anche nel mandare un messaggio, non dobbiamo difendere nessuno, perché ringraziando Dio qua non abbiamo nessuno che ci impone di difendere la Juve, di difendere il Milan, di difendere l'Inter o compagnia cantando. Però non diamo patenti, no? Non facciamo sta morale che rompe le palle dopo un po'. Cioè dite liberamente il vostro pensiero. A me non mi piace, gli errori ha fatto questo, non capisco la sostituzione. Però non cominciamo, no? Marco, so che tu non sarai d'accordo. Non ho detto niente. Ho detto che ha fatto una serie di errori incomprensibili, con dei limiti che sono evidenti, quindi non sto difendendo nessuno. Tanto per essere chiari, se no dopo diventa un po' difficile, no? Dopo ascoltare, ascolta tutti, però non date sempre la lezione di il rispetto
e ste stronzate qua. Dite la vostra, stiamo a parlare di calcio, uno dice la sua, butta e basta. Vai, fermiamoci. Bene, 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 ci siamo, dopo un caffè con Stefano Impallomeni che è arrivato tra poco, lui qui in studio con tutti gli ospiti e si partirà con la lunga giornata di Maracanã in questa anteprima, però sempre spazio a voi, ai vostri messaggi. Dunque ci scrivono: Rudy ha perfettamente ragione, è giusto sacrosanto che ognuno dica il suo pensiero con educazione, perché alla fine tutti possono avere le proprie idee e le proprie ragioni, l'importante è l'educazione, sia lo sfottò ma solo se è educato. Grazie Marco per lo spazio che ci concedi. No, ma ripeto, io non ce l'ho con l'amico prima, l'unica cosa che mi da fare è dice so che non sei da, quando mi dice so che sei d'accordo perché lo difendi, no, io non lo sto difendendo, anzi. Ieri ho scritto delle cose che mettiamo in evidenza proprio gli errori dell'allenatore, perché a me piace vedere la partita e quando vedo la partita se ci sono degli errori lì non è che devo difendere una mia idea, perché allora sbaglierei io a difendere una mia idea. Io ho visto con molto favorevolmente l'arrivo di Motta alla Juventus, perché pensavo che un processo, una nuova storia con un allenatore giovane che aveva fatto bene con il Bologna, un nuovo direttore sportivo che cominciava a lavorare per questo allenatore, la scelta di giocatori, questo progetto giovane, io l'ho colto sempre in maniera favorevole, perché credo che poi sia anche giusto, no? Come ad esempio immagino l'Inter, che potrebbe essere, no, all'ultima diciamo così storia con alcuni giocatori, e magari il prossimo anno iniziare un nuovo percorso con 4-5 giocatori nuovi, non so se rimarrà o meno Inzaghi, questo sarà un altro tipo di discorso, però aprirei favorevolmente a questo tipo di, poi se vanno male è un altro discorso, dopo si analizza il campo e si giudica quello che si vede. Non ritorno indietro al discorso di Allegri, perché per me era una storia finita, basta, capo, chiusa, si iniziava un nuovo capitolo, il paragone con il predecessore non è giusto, quando si inizia un nuovo percorso si deve dare appunto fare delle valutazioni, almeno primo anno, poi va male, lo mandano via, si ricomincia da capo, e questa è una valutazione che faranno in società, però il discorso Allegri per me era chiuso, punto. Quindi siccome vedo ancora messaggi con Allegri eccetera, Allegri ha fatto il suo tempo, aveva vinto, ha fatto bene, ha fatto male, si è chiuso un percorso, se ne è voluto iniziare un altro, poi tireranno le somme se è giusto ripartire da zero nuovamente oppure, e oggi è quello che ci stiamo chiedendo e ci chiederemo, un eventuale quarto posto deve salva Motta, oppure è comunque ai titoli di coda della sua avventura, a fine anno si cambia e si volta pagina. Questa è la domanda praticamente che oggi ci faremo e proveremo ad analizzare insieme. Allora, vedi, ancora Antonio dice, però lo scorso anno c'è stato raccontato che il problema... Non è lo scorso anno, negli ultimi tre anni, Antonio, Allegri ha vinto una Coppa Italia. Tutta una serie di problematiche, era finito evidentemente il suo percorso alla Juve e si è deciso di cambiare storia, di cambiare. Quindi quella storia lì era finita, giusta o sbagliata, e valla a chiedere a chi lo... Io ti dico che per me era finita a Cardiff la storia di Allegri, per come la vedo io. L'avrei addirittura finita molto prima, però l'hanno richiamato, è andata come è andata, e hanno deciso di cambiare. Io penso che era anche normale fare questa cosa, non ci vedo niente di così eclatante in questa cosa che è stata fatta l'anno scorso, di porre fine ad un percorso che è durato quanto? 8-9 anni? Basta, insomma, no? Uno può pure essere di babbo, mo si cambia, dice, sai, ho vinto, ho perso, adesso decido di fare un'altra storia, basta. E quindi non potevano prendere un altro allenatore se non prendevano Motta, però credo che era giusto cambiare. Allora, vai con un altro audio.
Ciao, buongiorno, Ivan da Milano. La mia impressione, magari totalmente sbagliata, è che molte delle scelte di Motta siano state fatte in modo pregiudiziale, senza neanche avere il tempo di valutazione reale del giocatore, e continuano ad essere le stesse, intestardendosi su scelte che si stanno rivelando un poco idonee. In più il mio timore viaggia su Yıldız adesso, che a quanto capito ha del malcontento perché gioca poco e non gioca dove vorrebbe giocare e di conseguenza rende molto meno, e poi viene sgridato perché non si toglie un copricollo prima di entrare per scaldarsi, che può sembrare una stupidata, ma con un ragazzino di 20 anni che per di più ti sta guardando un po', diciamo, con antipatia per come lo stai gestendo, non mi sembra al massimo della capacità di gestione delle relazioni.
Però perdonami, guarda, tu sollevi sicuramente un problema molto interessante, però io credo una cosa, hai 20 anni, indossi la maglia della Juve, ti ha dato il 10, tu devi fare le fiamme sempre, devi rispettare quello che ti viene chiesto, se ti metti in panchina ci stai perché c'hai 20 anni, e se ti chiede di togliere il sottocollo uno che è adulto e che qualcosa nel calcio ha vinto, tu te lo togli e fai pippa. Proprio detto proprio con estrema franchezza, perché credo che ci deve essere il rispetto soprattutto da parte di un giovane, quindi i giovani devono sempre rispettare quelli che sono più grandi e che hanno un'esperienza e che magari c'è anche un po' come questa concezione militaresca, possiamo dire così, perché è giusto che ci sia, perché a 20 anni è giusto che qualcuno sia sopra di te e che ti dica pure togliete il sottocollo, vatti a riscaldare. Non ci trovo niente, questa per me è una cosa che nemmeno prendo in considerazione, perché Yıldız deve dire solo grazie in questo momento e andare in campo e fa le fiamme, non dire gioco di qua, gioco di là. Tu devi far vedere di essere un giocatore, non un giocatorino. Io la vedo così. Cambiasso quando scende, che voleva fare riscaldamento ma c'era un giocatore fuori, gli dice no, che fratino, spogliati, entri dentro. Là non ci ho visto niente di così eclatante, perché sei in inferiorità numerica, se hai fatto male un difensore non ti posso dar tempo di riscaldarti. Entri dentro e vai, te butti nella mischia e dai il fritto, perché giochi con la maglia della Juve e stai in Champions League. Quindi tutti questi discorsi per me sono veramente, li respingo completamente. Poi se parliamo di scelte, di cambi, di impostazione della partita, quello è un altro discorso. Ma un ventenne, ripeto, deve essere onorato di scendere in campo, vestire quella maglia, avere quel numero sulle spalle, deve di proprio destra, sinistra, gioca sempre, e non devi fare quel tuffo che hai fatto lì, perché quello andrebbe preso per un'orecchietta a fine partita e dato anche un calcio nel sedere. Guardate che vi dico. Proprio per, se vogliamo parlare di Yıldız dei ventenni. Così, perché sennò dopo vengono fuori quelle scenate di Theo Hernandez e compagnia cantando, se noi dobbiamo giustificare sempre certe situazioni in campo. Tutto qui. Sul resto sono d'accordo. Scelte che si incaponisce con questa visione di cambiare continuamente. E non mi spiego, oggi ne parleremo pure con Stefano, ma l'abbiamo già detto, come si possa rinunciare a un giocatore come Thuram. Io veramente non riesco a capire e non ho visto una domanda in questo senso ieri sera da parte di nessuno. Cioè Thuram entra in campo, fa un'accelerazione, se ne porta via due. E dico, perché non gioca? Nessuno gli ha fatto una domanda del genere. Va bene, dai, andiamo avanti con un altro audio.
Ciao ragazzi, Giuseppe Dal Ponte. C'è poco da dire per la partita di ieri. C'è un detto che dice che vince sta in silenzio, chi perde spiega, c'è poco da spiegare. Abbiamo meritato di uscire e ora ce lo farà vedere l'internazionale come si vince la Champions.
vediamo. Beh, io da osservatore mi auguro che qualcuno possa arrivare in fondo. Vai!
Buongiorno a tutti gli amici Maracanã, sono Max Nerazzurro. Che dire, delusione totale. La Juventus che ha speso un sacco di soldi quest'estate per uscire, per non arrivare neanche agli ottavi, il Milan uguale, a gennaio ha speso un sacco di soldi per il quartetto Cetra lì davanti e non ha combinato niente, figure pessime, Atalanta compresa, allora guarda, a questo punto viva l'Inter che recupera metti zero, rimane a galla su tutti i fronti e lotta su tutti i fronti, tristezza totale.
No. Bene, un altro messaggio, vai.
Ciao Marco, buonasera Maracanã, saluti da Alessandro. Allora, veramente il discorso che il calcio italiano è in difficoltà e quindi giustificano questa eliminazione di queste tre squadre, non se ne può più. Un anno siamo i più forti, un anno in crescita, un anno no. Un po' di coerenza nei commenti. Per battere PSV, Feyenoord e Bruges di certo non ci voleva la corazzata Podolski. Cioè, stiamo parlando di squadre molto modeste e stiamo parlando di tre squadre, le nostre italiane, che tra quelle uscite non arrivate agli ottavi, quindi uscite ai sedicesimi e prima, solo il City ha la rosa più importante per valore proprio di mercato. Quindi di che cosa parliamo? Per battere il ci vuole Holland, per battere il Feyenoord? Non scherziamo.
No, no, sono d'accordo, come io non condivido chi oggi parla anche del monte ingaggi delle due squadre. Non, e questo, vedi, è un altro errore che facciamo noi in Italia. E mi permetto di dire questa cosa. Noi in Italia parliamo spesso degli arbitri e dei monte ingaggi. Molto spesso, no? Io vedo qua pure i commenti, si parla di ma quelli possono dare più soldi a quella, a quella, monte ingaggi. E poi il giorno dopo le partite l'arbitro diventa la cosa più importante per giustificare certi, diciamo così, certe sconfitte. Guardate che Gasperini, signor Gasperini, che nell'ultima partita aveva parlato soltanto di arbitro, non raccontandoci che cosa stava succedendo all'Atalanta e perché aveva subito, poi la controriprova ce l'ha avuto la settimana successiva, che nel primo tempo sono stati piallati dal Bruges, gli sono passati sopra e non c'era una questione di arbitro. Quindi va bene sottolineare il torto che uno riceve, ma poi si deve andare oltre e di che sta succedendo a questa squadra, come mai. Però dopo arrivano gli allenatori a fine partita, microfono sotto, cominciano a fare le loro disquisizioni sugli arbitri, e quindi, siccome si prende la polemica, il giorno dopo si parla solo della polemica, perché dopo non si riesce più a dire: oh, ma vabbè, ok, adesso hai spiegato sta cosa, però adesso ci spieghi come mai hai rischiato di prendere tre gol da questa squadra qui, e come mai non siete riusciti a costruire, come mai non correte più come prima. Però si fa questa domanda, si incazzano, perché però falli incazzare, facciamolo anche arrabbiare su questo tema, non soltanto sul tema degli arbitri. Però noi parliamo degli arbitri e del monte ingaggi. Il monte ingaggio non, allora, non è che i soldi ti fanno sempre vincere, ti possono aiutare come nella vita, se c'è un po' più di soldi ti aiutano, però il Paris Saint Germain, che è l'esempio di quelli che hanno comprato, sperperato, comprato, ci hanno avuto un certo punto Messi, Neymar, Mbappé e tutti quelli che potevano comprare, però non vincevano. Questo vuol dire che nel calcio non serve solo, siccome qualche volta mi arrivano i messaggi, ci vogliono i miliardari che prendono quello, che prendono quello. No, tu devi fare una squadra. Il problema è fare la squadra, avere un valore di squadra, di gruppo. Se non ce l'hai, poi fai certe figuracce anche con quelli che con tu paghi un sacco di soldi. Quindi questa cosa del monte ingaggi, basta. Ci sono sicuramente delle società che possono spendere di più, ma non è quella la spiegazione per vincere. Perché poi giustamente incontri il PSV Eindhoven, il Feyenoord, che hanno ingaggi più bassi, ma magari hanno un attaccamento maggiore, corrono di più, sono allenati meglio, e ti battano. E tu il monte ingaggi lo sai dove lo devi mettere? Ecco, avete capito. Vai con un altro audio.
Motta è il classico allenatore che ti presenta, è come quando vai a un ristorante, che una pasta al pomodoro, ti ci scrivono maccheroni tra filati al bronzo su crema di pomodoro con sfonduta di basilico. È una pasta al pomodoro con la foglia di basilico, punto. E Motta questo fa le formazioni cervellotiche, giocatori messi in ruoli non propri, quando poi invece potrebbe tranquillamente mettere i giocatori nel proprio ruolo e fa bene, come Savona invece mette la sinistra per l'ennesima volta e fa fatica, il Cop Mainz lo metti in panchina, fai giocare Thuram che è quello che ti dà equilibrio a centrocampo, è meglio che c'hai, invece no, lui si deve complicare la vita perché almeno risulta più chic.
Va bene, vai, un altro messaggio.
Ciao Marco, io penso che alla Juve manca sicuramente la dirigenza, sì, e dei bianconeri, ex giocatori, nella dirigenza. Io sento parlare tutte le volte dopo la partita Del Piero e non riesco a capire come è possibile che Del Piero non sia in società. Pensate che aiuto potrebbe dare insegnando cosa vuol dire giocare nella Juve a quelli che sono arrivati adesso. E non è possibile che non ci sia Del Piero nella Juve.
Guarda, che ti devo dire, è un'osservazione che ci si dà tutto, ma infatti io stamattina nell'editoriale con Vincenzo Marangio ho detto semplicemente questo: parliamo di campo, parliamo di Motta, parliamo di Conceição, di tutto quello che volete. Sommer, intanto, ultima ora, frattura al pollice della mano destra, il portiere fuori per almeno 3 settimane, quindi tegola in porta per l'Inter. Ripeto, Sommer, frattura al pollice della mano destra, il portiere starà fuori per almeno 3 settimane. questa è la news che arriva dall'Inter in questo momento. Mi sono un attimo perso, però questa mattina con l'editoriale ho detto parliamo di Conceição, parliamo di Gasperini, parliamo di Motta, parliamo dell'organizzazione, parliamo dei giocatori, del comportamento e tutto, però dobbiamo anche aprire una piccola finestra, se non grande fate voi, sulle società, soprattutto di Milan e Juventus. Dico Milan e Juventus, quando dico questi nomi c'è una storia di club che si sono affermati in Italia, in Europa e nel mondo. E attualmente, fatte tutte le critiche che volete fare a chi in questo momento guida le squadre, i giocatori, allenatori eccetera, ma attualmente non c'è una gestione da Milan e da Juve, non ci sono società da Milan e da Juve, questo bisogna dirlo, non c'è una gestione di quel livello e di conseguenza a cascata poi ci sono tutta una serie di problematiche. Allora, vai con un audio.
Ciao Ivan da Milano, lo faccio più breve. A mio parere Motta è molto egocentrico e la mia paura è che adesso stia mettendo a rischio anche il rapporto con il Diz, mettendolo sempre a momenti alternati, facendo partire dalla panchina e fuori posizione. Questo che è il maggiore investimento numero 10 della Juve futura.
Bene, ci abbiamo ancora un altro audio, poi andiamo in pausa tra pochissimo. Vai.
Ciao Marco, sono Robertino da Torino.
Ciao Roberto.
Ma io credo che queste tre squadre che sono uscite ci fanno vedere qual è la differenza tra una squadra che ha delle motivazioni e un'altra no, perché siamo usciti con tre squadre che sono nettamente inferiori a noi da un punto di vista dei giocatori e della qualità dei giocatori, ma evidentemente avevano più voglia di passare, e questo però diventa un problema per gli allenatori, perché se tu non sei in grado di motivare i tuoi giocatori contro tre squadre di livello inferiore è un serio problema. Quindi io fossi nella dirigenza di Milan e Juve soprattutto, farei un pensiero se l'allenatore che ho scelto è un allenatore con il quale io voglio lavorare anche il prossimo anno. Questo vale soprattutto per Thiago Motta, che secondo me deve essere messo pesantemente in discussione soprattutto per il prossimo anno. Cosa ne pensi? Ciao, grazie.
Ci sta, e infatti stiamo chiedendo proprio e chiederemo se è ai titoli di coda, quindi, oppure se il quarto posto può salvare la permanenza di Thiago Motta alla Juventus. Io prenderei, se sei d'accordo Andrea, un ultimissimo audio. Vai.
Io prima di farmi delle domande su Motta, che io non avrei mai preso e che avrei già cacciato, ma quella è la mia opinione, conta poco. La cosa che mi chiedo, il nostro grandissimo dirigente, il signor Giuntoli, dov'era ieri sera?
Bravo.
Perché a fine partita non è andato davanti ai microfoni a metterci la faccia? Sono bello presentarsi alla finale di Coppa Italia, poi in campo a festeggiare.
Sono d'accordo con il nostro amico, aggiungo che a fine gara non devono mandare Motta. Lo dico con grandissimo rispetto, una società seria lì non manda Motta, oppure manda prima un dirigente e poi manda Motta. Sono d'accordo con il nostro amico. E dunque ci dobbiamo fermare, ci fermiamo qualche minuto per poi rientrare e andare praticamente a trattare tutti i temi. Ripetiamo, c'è questo infortunio arrivato a Sommer, frattura al pollice della mano destra. Può saltare 3 settimane, quindi problema per il portiere dell'Inter per questo infortunio, ripeto, frattura al pollice della mano destra. Break, torniamo.